Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ai microfoni di Radio SBS continuiamo a parlare di emergenza coronavirus. Oggi lo facciamo con Cristiana Salvi, responsabile relazioni esterne emergenze sanitarie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a livello europeo. Cristiana, benvenuta ai microfoni di Radio SBS.
Salve, buongiorno a tutti.
Allora, appunto, io so che lei, Cristiana, è appena rientrata dall'Italia, quindi partirei proprio da qui. Sappiamo che appunto il paese si trova in quarantena, ormai annunciata a livello nazionale. Il Premier Conte appunto ha annunciato nuove misure straordinarie per contenere la diffusione del virus, misure che riguardano tutto il paese e appunto non solo la Lombardia e le 14 province oggetto sabato scorso del decreto legge. Quindi insomma l'intera penisola italiana è a questo punto stata dichiarata zona protetta. Ecco, l'Italia non è chiaramente la Cina, ma insomma per quanto riguarda la quarantena ha adottato misure molto simili. Da questo punto di vista l'Organizzazione Mondiale della Sanità come valuta, appunto, anche visto che lei ci è appena stata in Italia, la presa di queste misure, di questa posizione così netta da parte dell'Italia?
Sicuramente l'Italia sta mettendo in piedi delle misure molto energiche per arginare questa epidemia e sicuramente sono misure che stanno dimostrando che l'Italia sta mettendo la salute al primo posto, al di là di qualunque possibile impatto socio-economico, e sicuramente queste misure stanno avendo delle conseguenze anche sulla vita delle persone. Questo è qualcosa di assolutamente comprensibile, richiede dei sacrifici. Però appunto, come dicevo, è chiaro che il governo ha deciso di dare priorità alla salute e ha deciso di avere un'azione molto energica e molto forte per veramente arginare questa situazione. In qualche modo quello che abbiamo evidenziato in Italia è un grande impegno da parte del governo, e quello di cui c'è veramente bisogno in una situazione del genere è di un forte coordinamento a livello nazionale e anche una sorta di condivisione dell'esperienza. L'Italia può essere quello che noi definiamo una piattaforma che genera conoscenza, proprio perché è un caso particolare in tutto il mondo. Questa è la prima volta probabilmente che viene chiuso un paese nella sua totalità, e quindi la lezione italiana sia su come il virus si sta comportando sia sull'efficacia delle misure che si stanno mettendo in piedi può essere veramente un esempio per altri paesi che si possono trovare ad affrontare situazioni simili.
Ecco, appunto, l'ha citato lei, il virus si sta comportando in maniera radicale e abbastanza forte in Italia, insomma in tutto il mondo. Chiaramente i numeri continuano a crescere, però l'esempio italiano è quello che ha fatto vedere come insomma il virus si sta diffondendo in maniera molto molto rapida. Ricordiamo i dati aggiornati dalla Protezione Civile parlano di ben più di 9.000 casi e di quasi 500 morti. Ecco, com'è possibile che in un paese dove insomma le misure estreme sono state adottate negli ultimi giorni, ma insomma già da tempo c'è in atto una sorta di prevenzione, ecco, com'è possibile che il virus si sia potuto diffondere in maniera così rapida?
Ci possono essere vari fattori che hanno concorso a questo. Una considerazione è che non è stato possibile, ad esempio in Italia, identificare il paziente zero, e che il paziente 1 in qualche modo abbia immediatamente avuto molti contatti. È stato quindi difficile inizialmente tracciare questi contatti e poi isolare questi contatti e impedire dunque che ci fosse una diffusione immediata. E questo potrebbe essere uno degli elementi che ha concorso a questo. Poi ci può essere ad esempio un altro discorso rispetto all'aspetto demografico dell'Italia. Come sappiamo questo virus purtroppo ha delle conseguenze sulla salute maggiori rispetto a una popolazione di età più avanzata. E quindi anche il discorso di avere un certo numero di persone decedute in Italia che stiamo riscontrando può essere anche dovuto al fatto che un terzo della popolazione italiana alla fine è una popolazione anziana, e quindi in qualche modo ha potuto colpire di più questa popolazione. Quindi ci sono vari elementi che possono aver contribuito a questo. La missione dell'OMS della scorsa settimana è andata proprio in Italia per capire di più a proposito di questo virus e delle misure. che si sono messe in campo.
E che cosa appunto si è potuto capire in questa spedizione che avete fatto la scorsa settimana? Che cosa ha colto appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità?
Ma allora, noi abbiamo interagito con vari attori, abbiamo interagito sia a livello centrale con le autorità, anche a livello regionale con le autorità appunto che stanno gestendo la situazione a livello locale. Ogni epidemia parte localmente e quindi è necessario sicuramente che le forze dal punto di vista regionale e locale siano pronte a gestirla. Come abbiamo detto, l'Italia si è trovata inizialmente a dover reagire a un incremento repentino del numero dei casi. Abbiamo avuto fondamentalmente tre momenti in Italia. Il primo momento in cui chiaramente l'epidemia era in Cina, all'estero, e quindi c'era una sorta di preparazione del paese, poi il momento in cui c'è stata la notifica dei tre casi a Roma e poi appunto dal 21 febbraio questo incremento repentino dei casi. Quindi in qualche modo il paese si è trovato a gestire una situazione imprevista, le regioni hanno reagito e c'è stata probabilmente un'azione dal punto di vista più reattivo che poi immediatamente dopo si è coordinata in maniera molto più stringente anche dal punto di vista centrale. Quindi sicuramente un'importanza del coordinamento, un'importanza di avere anche delle strategie forti nelle varie aree tecniche. La nostra missione è stata focalizzata su quattro aree tecniche, e cioè la gestione clinica dei pazienti, la prevenzione e il controllo delle infezioni, la sorveglianza e la comunicazione di rischio. E quindi in qualche modo è importante che l'Italia abbia delle strategie tecniche che siano valide dal punto di vista nazionale e che poi abbiano delle ripercussioni positive a livello locale con un forte coordinamento.
Ecco Cristiana, il contenimento del coronavirus è ancora trattato appunto a livello nazionale, nel senso che insomma ogni paese sta gestendo l'emergenza un po' a modo proprio. Ecco, ma perché si mantiene ancora un approccio di questo tipo se abbiamo visto che il virus in realtà è un problema globale? Cioè, non sarebbe auspicabile una strategia in qualche modo internazionale che riesca a fare fronte all'emergenza in maniera più efficace e magari appunto con una gestione, un coordinamento proprio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità?
Ma questo in realtà sta avvenendo, nel senso che poi ogni paese sta valutando il rischio e l'evoluzione dell'epidemia nel proprio territorio e se la sta affrontando con delle misure adeguate. Quando abbiamo pochi casi oppure dei piccoli focolai è ancora possibile contenimento, per cui sono misure che riguardano in particolare individuare i casi sospetti, testarli in laboratorio e poi isolarli come si conviene. Quando parliamo dei focolai più ampi e anche qualche segnale di trasmissione a livello comunitario, a quel punto è necessario intervenire con delle misure più aggressive che possono rallentare la diffusione del virus, e a questo punto parliamo in particolare anche di misure a livello di strutture ospedaliere. Come sappiamo non c'è una terapia specifica, ma è un trattamento di sostegno sulla base della presentazione clinica dei pazienti, o anche appunto delle misure di distanziamento sociale, quelle che appunto in maniera molto forte sta applicando l'Italia. Quindi noi abbiamo messo in piedi delle raccomandazioni sulla base di vari scenari, e poi è importante che ogni paese valuti la situazione in cui si trova e prenda delle misure relative appunto al proprio contesto.
Ecco, lei diceva che l'Italia ha preso una decisione coraggiosa e sicuramente soprattutto necessaria, mettendo la salute al primo posto, quindi prima delle questioni economiche. Ecco, lei pensa che questa sia una decisione che dovrebbero prendere anche altri stati, sebbene magari non abbiano ancora raggiunto i livelli italiani, oppure insomma bisogna proprio aspettare davvero che la situazione sia grave per implementare protocolli più drastici?
Noi ovviamente come Organizzazione Mondiale della Sanità non possiamo che mettere la salute al primo posto, e quindi raccomandiamo che questa avvenga in qualunque circostanza. Sicuramente noi anche lavoriamo sulla base di quello che è definito il regolamento sanitario internazionale, e che è un regolamento che tutti gli stati hanno siglato nel 2005 e poi messo in atto nel 2007, in cui brevemente c'è una anche armonizzazione delle misure anche a livello globale per quanto riguarda la preparazione e la risposta alle emergenze, in cui c'è un'azione per preservare la salute chiaramente prioritaria, ma si cerca anche di minimizzare le conseguenze economiche, gli impatti economici dal punto di vista della gestione delle emergenze. Quindi è necessario sempre che ci sia un equilibrio da parte delle misure sanitarie commisurate a rischio che limitano gli impatti. Per questo motivo, ad esempio, l'OMS non ha raccomandato delle restrizioni di viaggio rispetto all'epidemia di Covid-19, in quanto valutiamo che sia importante non dare un impatto troppo forte dal punto di vista socio-economico e perché riteniamo che le risorse debbano essere impegnate soprattutto sul discorso dell'identificazione dei casi e della gestione dei casi, quindi anche una sorta di valutazione di come le risorse economiche e le risorse umane di un paese debbano essere valutate. Detto questo, chiaramente in questo momento in un paese ad esempio come l'Italia è fondamentale che la salute venga al primo posto, ma questo credo che sia un impegno non solo da parte delle autorità sanitarie, questo debba essere un impegno da parte del sistema paese, da parte di tutta la società, e quindi il messaggio è anche alla popolazione, a tutti, che in qualche modo sia necessario non solo che le autorità mettano in piedi delle misure, ma che queste misure vengano rispettate, che ci sia una solidarietà e ci sia una collaborazione da parte di tutti per affrontare la difficoltà di questo momento.
Uno sforzo comune, insomma, necessario. Ecco, sì. Citava appunto lei le restrizioni di viaggio. Nel caso dell'Australia, ad esempio, il governo australiano ha consigliato di riconsiderare i viaggi per l'Italia, in particolare di non recarsi in Lombardia ed altre province del nord, e per quanto invece riguarda gli ingressi nel paese, i cittadini stranieri che sono stati appunto nella Cina continentale, in Iran e in Corea del Sud non sono ammessi in Australia per 14 giorni dal momento in cui hanno lasciato quei paesi. Invece, ad esempio, per quanto riguarda l'Italia, che è uno dei paesi che in questo momento è in maggiore emergenza, sono state solamente annunciati maggiori controlli alle persone che arrivano, ma l'ingresso appunto dei viaggiatori che vengono dall'Italia non è bloccato. Ecco, appunto, i viaggiatori italiani provengono da una zona altamente a rischio e, da quanto noi sappiamo, in molti casi, da quello che dicono i dati, nell'80% dei casi le persone possono essere infettate ma possono anche essere asintomatiche, e questo essere asintomatici però non previene al virus di diffondersi. Ecco, le misure che vengono prese in molti paesi, non solo in Australia ma in tanti altri posti, appunto di bloccare alcuni paesi, alcuni no. Dicevamo prima, la questione dei viaggi è molto legata alla questione economica, però visto che siamo in un'emergenza così grande, non sarebbe bene prendere delle precauzioni più rigide da questo punto di vista?
Ogni paese sta valutando il rischio e sta mettendo in piedi delle misure adeguate. Allora, per quanto riguarda i controlli agli ingressi, tradizionalmente l'OMS non li ha mai raccomandati perché sono scarsamente efficaci nell'individuare i casi, però poi c'è una valutazione da parte di ogni paese di quello che è necessario fare. Nel caso del coronavirus, alcuni, soprattutto all'inizio, alcuni casi sono stati effettivamente trovati con i controlli all'ingresso, quindi l'OMS ha suggerito ai paesi di nuovo di valutare la situazione e di eventualmente rimettere in piedi i controlli all'ingresso, che devono essere però sempre accompagnati da altre misure, non ultima la comunicazione di rischio ai cittadini, chiaramente in ingresso, e poi di recarsi probabilmente dalle autorità sanitarie nel momento in cui evidenzino dei sintomi. Per quanto riguarda quello che lei diceva rispetto alla sintomaticità di alcuni casi, abbiamo uno spettro della malattia rispetto al coronavirus molto ampio, per cui abbiamo casi molto blandi e casi poi di malattia più aggressiva che possono portare anche alla morte nei pazienti più deboli, e abbiamo detto soprattutto gli anziani e coloro che abbiano delle patologie pregresse. Però per quanto riguarda i casi asintomatici, in realtà è un elemento ancora in valutazione. C'è incertezza sulla totale asintomaticità, quindi mancanza di sintomi, piuttosto che sintomi talmente lievi che si ha difficoltà anche ad intercettarli. E è possibile che ci sia una possibilità di trasmissione del virus con dei sintomi molto blandi, ma quello che ci dimostrano le evidenze è che il virus si sta comunque trasmettendo quando i sintomi sono più evidenti, cioè sicuramente una maggiore capacità del virus di trasmettersi, di contagiare quando i sintomi sono più forti.
Quindi, insomma, da questo punto di vista diciamo che possiamo stare tranquilli con, diciamo, i metodi che si stanno utilizzando per la gestione del virus e delle persone, diciamo, che stanno entrando nel paese.
Sicuramente è importante che le misure vengano prese, messe in piedi sulla base della valutazione del rischio, ma è importante che poi le persone seguano anche le linee guida che vengono date sia dai paesi che dall'OMS. Allora, per quanto riguarda le persone, ci sono tre elementi fondamentali che debbono essere sempre osservati, ma questo va anche al di là dell'affrontare un'epidemia da Covid-19, e questo riguarda l'igiene delle mani, per cui lavare le mani costantemente, frequentemente, con acqua e sapone, con un lavaggio delle mani anche prolungato di circa un minuto e seguendo i vari passi, permette che le mani siano davvero pulite, piuttosto che l'etichetta respiratoria, per cui tossire o starnutire dentro un fazzoletto che poi venga prontamente gettato in un secchio chiuso piuttosto che nella piega del gomito, e poi quello che definiamo il distanziamento persone che abbiano sintomi, per cui starnutiscano o tossiscano. Queste sono delle misure che possono sembrare banali, ma che invece possono fare la differenza nel contagio, e sono delle misure che effettivamente dovrebbero essere prese sempre per questioni igieniche.
Ecco, Cristiana, per concludere, appunto, lei diciamo lavora con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un po' in testa a questa emergenza internazionale che chiaramente nessuno si aspettava e nessuno pensava avrebbe preso le dimensioni che sta prendendo. Ecco, a che punto siamo nella gestione di questo virus e soprattutto che cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi?
Questa è una domanda a cui è difficilissimo rispondere, perché ovviamente stiamo vedendo un aumento dei casi al di fuori della Cina in questo momento, che è diverso dalla tendenza iniziale, per cui possiamo dire che le misure che sono state messe in atto in Cina stanno avendo i loro effetti, e effettivamente in Cina c'è un declino del numero dei casi, e come ho detto invece nel resto del mondo c'è una tendenza contraria. In particolare in Europa abbiamo visto che il numero maggiore dei casi è aumentato addirittura nella scorsa settimana, quindi c'è una moltiplicazione del numero dei casi. Questo virus è contagioso, una contagiosità con le goccioline di saliva, una contagiosità che può essere in qualche modo paragonata a quella dell'influenza. Per cui sicuramente in questo momento dobbiamo lavorare con tutti i paesi del mondo, nessuno escluso, per affrontare questa emergenza in vari gradi. Noi abbiamo definito i tre scenari, per cui uno scenario in cui ci siano pochi casi, uno scenario in cui ci siano focolai più o meno grandi, e uno scenario in cui ci sia una trasmissione in comunità. Quindi è fondamentale che poi ogni paese si prepari per ogni tipo di scenario, da tutti i punti di vista, dal punto di vista del lavoro di laboratorio, quindi avere i necessari kit di laboratorio per testare i casi, una sorveglianza forte che possa individuare i casi sospetti, un sistema che possa isolarli e quindi a livello ospedaliero mettere in piedi delle misure che possano isolare i casi e poi trattarli con delle terapie, e poi la prevenzione e il controllo delle infezioni a livello ospedaliero. Questo è fondamentale per non permettere che il virus si diffonda a livello appunto di strutture sanitarie, e poi non ultima la comunicazione di rischio. È fondamentale che ci siano degli esperti che possano gestirla in maniera tale che venga indirizzata la popolazione sulla base della percezione del rischio, quindi sempre messaggi che valutino quelle che sono le preoccupazioni delle persone, che valutino il loro background culturale, le loro tradizioni, in qualche modo facciano sì che i messaggi siano mirati a questo e siano mirati a vari target di popolazione sulla base della loro vulnerabilità e sulla base dell'influenza che possano portare all'interno delle varie comunità.
Quindi, insomma, a livello di popolazione torniamo ancora alla necessità di uno sforzo comune e di capire appunto che la gestione del rischio non è semplicemente una questione che può venire dall'alto verso il basso, ma dobbiamo collaborare tutti. Però mi chiedo una cosa, appunto lei diceva prima che tra gli elementi così fondamentali sono anche quelli della gestione all'interno delle strutture sanitarie, però in paesi come l'Italia, che vediamo ad esempio già sotto stress estremo dal punto di vista delle, proprio delle strutture sanitarie, dove appunto gli strumenti non bastano, in molti casi bisogna arrivare addirittura a scegliere che paziente salvare in base all'età, non tanto alla gravità del virus. Ecco, come si può fare? Perché purtroppo appunto il caso italiano è quello che stiamo vedendo adesso, ma i paesi, diciamo che l'Italia dal punto di vista delle strutture sanitarie forse è uno di quelli che sta meglio, però si vede messo sotto stress da numeri enormi. Quindi appunto ci può essere la possibilità di aiuti dal punto di vista internazionale, di supporto economico a paesi che magari sono un po' più sotto stress?
Sicuramente questo è un elemento importante. Io parlerei di due fattori. Uno, come si può fare, è sicuramente prepararsi. Per cui anche paesi che hanno numeri bassi, piuttosto che non hanno ancora casi, è fondamentale che si preparino da subito a poter gestire poi l'ingresso del coronavirus, piuttosto che la diffusione del virus, quindi in qualche modo a livello anche ospedaliero creare le zone e le strutture adeguate per poterlo fare. Da un punto di vista di aiuti internazionali, certo, questo è un elemento fondamentale. L'OMS fin da subito ha lavorato per far sì che anche i sistemi sanitari più deboli potessero affrontare questa epidemia, e c'è un piano strategico di risposta che è stato sviluppato da parte dell'OMS, che in qualche modo definisce le necessità per tutti i paesi del mondo e richiede dei supporti finanziari da parte della comunità internazionale, da parte dei donatori, in modo da poter supportare in particolare questi paesi. Parliamo non solo chiaramente di gestione delle strutture ospedaliere, ma parliamo anche di materiali che debbano essere inviati a tutti i paesi, per cui i materiali di produzione di protezione del personale sanitario, piuttosto che i kit di laboratorio per testare. Quindi c'è un discorso di interesse globale, e proprio questa è una epidemia, un'emergenza di interesse globale, come è stata dichiarata dall'OMS, ma c'è anche un discorso fondamentale di solidarietà globale, in cui è fondamentale che ci sia un supporto tra i vari stati, anche perché banalmente le emergenze non conoscono i virus, non conoscono frontiere, quindi è fondamentale che tutti i paesi siano preparati a gestirli, perché se il mio vicino è preparato e io non lo sono, chiaramente il mio vicino potrà rischiare l'ingresso del virus e poi la sua diffusione.
Allora, Cristiana Salvi, responsabile relazioni esterne emergenze sanitarie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a livello europeo, noi la ringraziamo per essere stata con noi questa mattina sulle frequenze di Radio SBS e le diamo appuntamento alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.